Salve a tutti e bentornati alla Poesia è dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Il tema che ho scelto di questa settimana è un tema particolare, in realtà non è un vero e proprio tema. Mi sono trovato tra le mani, cosa che ultimamente accade spesso anche perché la mia fantasia ha un limite, quindi mi avvalgo di supporti cartacei come quello che sto sfogliando in questo momento, di questo libro che si chiama Subway 2004-2006, Poeti Italiani Underground. Che cos'è questo libro e perché mi ha colpito e ho deciso di crearci sopra questa puntata? È un libro che parla di un'esperienza fatta dal 2004 al 2006, sembra un'eternità fa, forse non eravamo nemmeno ancora iscritti a Facebook, pensate che era geologica, che arretratezza e che grettezza culturale attraversavamo in quei giorni, in cui un gruppo di poeti furono selezionati per essere stampati e distribuiti nella metropolitana di Milano. È un libro interessante perché proprio questa pluralità di voci emerge chiaramente dalle differenze stilistiche di ognuno, ma alcune delle tematiche diciamo ritornano e sono interessanti perché il fil rouge che accompagna questa antologia, proprio come il luogo nella quale è stata pubblicata, è proprio quello dell'idea dell'essere underground, che è una parola che ha avuto un suo sex appeal per un po' di tempo, collegato anche a concetti come musica indie e altre cose di questo tipo, oggi è un po' underground, cioè il concetto di underground sta tornando underground, ovvero l'underground tradizionale è diventato overground, è emerso, e noi siamo in questa nuova epoca di underground, cioè di un doppio underground, perché l'indie è diventato mainstream, l'underground è diventato mainstream, l'elettronica è diventata mainstream e il vero underground adesso è il doppio, è un underground al quadrato. In questa cosa rapsodica che non mi ero preparato, infatti non so quanto si sia capita, io ho scelto di parlarvi di questo libro, che altro non è che un'antologia di poeti che parlano della contemporaneità, quindi sono poesie che tendono ad avere forti influenze e forti influssi nella contemporaneità, per raccontarvi alcune di queste storie che stanno raccolte in questo libro, alcune di queste storie underground. Il primo poeta di cui vi parlo si chiama Marco Valsecchi, non so niente di lui, se volete leggo la biografia che sta in fondo dei poeti, ma al di là di dirvi che è nato a Lecco nel 1981 e risiede nell'Interland milanese, è laureato in giornalismo, editoria e comunicazione. In realtà quello che ci interessa è la sua poesia, che secondo me era molto interessante e quindi ho deciso di aprire con questa. Si chiama Notte Milanese perché poi il milanese vero, il milanese doc, comunque sente questo forte senso di appartenenza ad una città che indubbiamente è ambigua perché ha delle bellezze ma anche delle bruttezze, forse esasperati in alcuni tratti. E allora quella che ci propone Marco Valsecchi in questa poesia che ho deciso di utilizzare come poesia di apertura è proprio una fotografia di Milano. Adesso la leggiamo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Ho un ricordo di foglie e blu elettrico, discorsi da marciapiede, vento estivo e naviglio denso di notte. Ci vuole una buona dose d'amore per restare a Milano d'agosto, ci vogliono 40 gradi di sudore per giocare a pallone con degli sconosciuti in un parcheggio e poi farsi piovere addosso la luce al neon delle insegne. Ma non temere, ti sposerei anche in inverno per piantarti un monolocale all'altezza del cuore e addormentarmi col rumore del traffico e svegliarmi col rumore del traffico e sognare il traffico. Gli spunti interessanti di questa poesia, a mio modo di vedere, sono diversi. Intanto emerge questa città che è caotica, perché la prima cosa che salta all'occhio di questa poesia, sia nella forma stilistica, soprattutto in questa chiusa così efficace, è questa idea del caos e del traffico che assume una doppia valenza, positiva e negativa, perché se il traffico da un lato è lo smog ed è il male della città, l'idea di dover perdere tempo per spostarsi da un luogo all'altro, dall'altro lato è anche la sua vitalità. Il fatto che ci sia sempre movimento, che sia una città che si muove, e forse nessuna città in Italia, ma poche in Europa, hanno questa idea del costante muoversi, della costante proiezione verso il futuro che ha Milano. E in questa corsa forsennata viene ambientata questa storia d'amore tra il poeta e la sua amata, che lui decide di sposare, che sposerebbe anche in inverno, per poi piantarle un monolocale nel cuore. Questa Questo verso mi è piaciuto molto perché lo ritengo molto contemporaneo, perché poi chi ha vissuto in una grande città, penso per esempio al mio amico Gianmarco che adesso ha a che fare con dei problemi di casa a Roma, sa che cosa significa doversi accontentare di un luogo piccolissimo perché non ci si può permettere un affitto in una grande città. E allora a questa città ambigua, fatta di sudore e traffico, di partite di pallone ma anche di monolocali, ho pensato di abbinare questa canzone, una canzone di Dargen D'Amico, che è un cantautorapper, come ama lui definirsi, milanese, che ha scritto forse l'inno, a mio modo di vedere, definitivo, ben più che O mia bella Madonnina, che abbiamo superato ormai, che è Amo Milano.
Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori, che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di dentro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rive.
Portami dove non passa nessuno e baciami solo per quello che sono. Forse non ci conosciamo, ma cara Milano, oggi ti amo per stare bene.
Amo Milano perché l'inquinamento è ambientale, è inutile smettere di fumare. Per le siringhe e i mozziconi che trovi nei prati, che è come bere gratis. Amo Milano perché ha solo difetti, siamo venuti tutti a viverci di fatti. Amo Milano perché che vuoi farci, l'hanno cantata Dalla, Battiato, gli Annacci. Amo Milano per la cellula salafita, che poi era solo un allergico alla vita. Amo Milano perché la notte alle tre c'è chi fa l'aperitivo punte mesco un cuvette. Amo Milano perché nessuno ti saluta, qualcuno ti valuta ma nessuno ti aiuta. E se provi a parlare dialetto si volta al resto del mondo e chiede chi hai detto.
Guardami dove non passa nessuno e baciami solo per quello che sono. Forse non ci conosciamo, ma cara Milano, oggi ti amo per stare bene.
Amo Milano che di notte mi emoziona come un amore grande che non funziona. Bella da tagliarsi le vene in navigli per non fare sfigurare Venezia e Parigi. Ma tutto vale niente anche se costa caro e non vedi le stelle per la nebbia, per la fila planetario. Cinema de sé, cinema design. Amo Milano per quei e che lavoro fai? Per gli zanza e le zanzare che ti portano via ciò che hai di personale. Amo Milano perché è un gesto di sfida al benessere, l'amianto è pure sulle fototessere. Amo Milano perché è un insieme di plagi e ovunque ti giri le lapidi per le stragi. Amo Milano perché non ci vivo più e il secondo cognome più diffuso è...
Portami dove non passa nessuno e baciami solo per quello che sono. Forse non ci conosciamo, ma cara Milano, oggi ti amo.
Bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia underground, in particolare a questa piccola raccolta che è stata fatta a Milano ed è stata distribuita nella metropolitana. La cosa bella della poesia contemporanea, che spesso sottostimiamo, è che racconta la nostra realtà, e quindi che rispetto alla poesia, diciamo, tradizionale, la poesia classica, che ha moltissimi pregi, cioè quella spesso di riuscire a toccare le corde della nostra anima, la poesia contemporanea a volte può stuzzicarci su delle tematiche che sono molto vicine a noi e che magari non erano le stesse per gli antichi. Faccio questa premessa perché dopo l'introduzione sul discorso della velocità di Milano, la prossima poesia di Gabriele Favagrossa, che ho selezionato per voi, si chiama Milano, colloqui di lavoro. E allora mi piaceva, perché sostanzialmente credo sia la prima volta che incappo in una poesia che parla di un colloquio di lavoro, ho fatto anche fatica a scegliere poi l'abbinamento perché è una poesia molto specifica. Il colloquio di lavoro è un problema di questo secolo, questa cosa del curriculum vitae, del self-branding, auto-branding, cioè di promuovere se stessi, costruire la propria immagine, costruire la propria reputazione, tutte cose che, se volete, aprite YouTube e vi fate una bella video lezione di 40.000 ore con tutti questi formatori, tutti questi motivatori che vi diranno quanto sia importante credere in se stessi, far vedere agli altri che si crede in se stessi. Ma sostanzialmente la dinamica del colloquio di lavoro è una dinamica molto intrigante anche a livello poetico, perché ci si mette a nudo e allo stesso tempo si prova ad essere qualcosa di più di ciò che si è, cioè meglio di ciò che si è. Sostanzialmente ci si vende, detto proprio in poche parole, senza farla tanto filosofica. E allora Gabriele Favagrossa in questa poesia prova a raccontare il suo colloquio di lavoro. Non sappiamo per quale lavoro. Ognuno di noi può immaginarsi in questa situazione, quella che descrive il poeta, cioè quella immediatamente precedente all'ingresso all'interno di un colloquio di lavoro. Noi siamo addirittura in una fase successiva, perché dal 2004-2006, quando è stato scritto questo libro, ormai anche il colloquio di lavoro è andato un po' fuori moda, diciamo che il lavoro in generale è andato un po' fuori moda, adesso va di moda, non lo so, cosa va di moda, Antonio? Vanno di moda altre cose, va di moda il farsi mantenere. Stiamo attendendo con ansia, io in primis, che mi diano soldi per pensare, che sarebbe anche, insomma, di soldi ben spesi dallo Stato, quindi invito tutti a continuare su questa direzione politica, perché credo che io meriti dei soldi per pensare e per selezionare per voi queste meravigliose poesie che adesso vi leggerò. Milano, colloqui di lavoro. Negli ascensori mi stringevo la cravatta come un cappio. Assumevo con lo specchio un tono da dottore. Scivolando da quelle stanze nelle strade, anche nel cuore del giorno più ostinato, esplodeva la notte all'improvviso. Io ero le nigeriane addosso ai viali. La poesia è caustica, è immediata, racconta dell'ansia della performance, del provare ad assumere un atteggiamento, una postura, e poi racconta di quello che accade dopo. Non dice come va il colloquio, forse bene, forse male, non lo sappiamo, ma dice quella sensazione che si prova quando si è finto, quando ci si è sostanzialmente venduti o svenduti, come fanno le nigeriane sui viali. Cioè ci si è prostituiti, ma non il corpo, bensì l'idea, l'anima, il cervello. Perché andare ad un colloquio di lavoro a volte purtroppo può significare anche questo, e raccontare di meravigliosi curriculum, visto che Antonio mi ha fatto notare che ho fatto una frecciatina al governo, qui ci stava benissimo perché abbiamo tutta questa serie di meme sul curriculum vitae di Conte, che purtroppo, nonostante io non sia un fan dei meme, sono veramente delle cose geniali e meravigliose che forse resteranno come il più grande lascito dell'attuale governo, perlomeno per adesso, poi in futuro vedremo. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di un artista che si chiama Ann Arbor. La canzone in realtà col colloquio di lavoro non c'entra niente, ma c'entra qualcosa coi colloqui, perché mi ricordo molto bene che questa canzone fu selezionata alla prima fase di X Factor, sembrava fosse una stella emergente che dovesse esplodere, ma poi per dinamiche interne al giochino, non so quali, fu praticamente eliminato nella seconda fase, accusandolo di essere un presuntuoso. Ma al di là di tutto, mi piaceva l'idea che, e si vede l'imbarazzo e il disagio che prova questo artista, che io ritengo essere un grande artista, nel doversi misurare gioco forza con quel contesto, cioè quello della musica e dei talent, che purtroppo molto spesso è l'unica via percorribile per il successo. Adesso ci ascoltiamo insieme Ann Arbor con la sua By the Smokestack.
From the time the sun left on, something they just ignore is that you can play with fire.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia underground, la poesia che corre sottoterra, che corre sotto i binari. Come abbiamo detto, la puntata è stata ispirata da questo libro che ha portato nella metropolitana di Milano alcune poesie. Il curatore di questo libro, che non ho detto fino adesso, è un grande autore e poeta che si chiama Davide Rondoni, che parlando di questo libro, mi sembra interessante citare alcuni passi della sua introduzione, dice che quella che vuole proporre non è una poesia di tendenza né generazionale, ma che ci sono varie tendenze anche opposte, perché una caratteristica tipica dell'underground, che è quella che stiamo provando a far emergere in questa puntata, è che in realtà non esiste un underground, esistono moltissimi underground, cioè ogni volta che un movimento, un'espressione culturale si pone in opposizione alternativa, con divergenza rispetto a quello che potremmo chiamare mainstream, cioè grande flusso, allora lì abbiamo un movimento underground. Per questo, ad esempio, movimenti che per anni sono stati underground, nel momento in cui sono stati assorbiti dalla grande industria, sono diventati, come dice Salmo della sua musica, overground, cioè hanno fatto questo passaggio dal sottosuolo al soprasuolo e sono diventati commerciali, con tutte le derive che questo porta a livello chiaramente molto spesso anche di qualità artistica. La terza poesia di questa puntata, di questo blocco, continua sulla linea del lavoro. È una poesia femminile, cioè una poesia di una donna che si chiama Gaia Maggioni. Anche qui le informazioni che ho sono quelle relative al testo, perché come ripeto, questi poeti hanno vinto un concorso, le poesie sono molto belle, molto interessanti, e parla di lavoro e racconta di queste sirene, del rapporto un po' conflittuale a mio modo di vedere, perché io do la mia chiave di lettura di poesie che chiaramente non prevedono una chiosa, non prevedono note, della distanza che c'è nel poeta tra il mondo del lavoro e il mondo dell'ozio, della creazione poetica, dell'ozio inteso nel senso più alto, che è quello del latino di ozium, chiaramente. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Le sirene. Le sirene degli operai feriscono le prime ore del mattino. Sono le guerre che abbiamo dimenticato di combattere, ignari che il giorno iniziasse anche senza di noi. La poetessa in questa poesia prende coscienza del fatto che la sua centralità è assolutamente marginale, cioè che il suo ruolo all'interno di questo sistema produttivo, fatto da sirene che suonano per chiamare gli operai all'inizio del lavoro, è secondario, è di secondaria importanza. E sono le guerre che non si combattono più, quindi probabilmente, o forse anche un riferimento alla macellazione dei diritti del mondo operaio, che nel corso degli anni ha portato uno scadimento della qualità e dei diritti legati al mondo del lavoro. Mi piaceva questa poesia proprio per alcuni flash, alcune immagini. Poi ripeto, è un testo aperto, un testo contemporaneo, quindi ognuno di noi dentro poi magari può andarci a pescare dei riferimenti o delle possibili chiavi di interpretazione. Per questa poesia ho scelto una canzone molto particolare per la quale spendo qualche parola in più rispetto al solito, perché scartavellando in realtà la mia idea iniziale era quella di inserire un brano di musica industriale, di quelli fatti con i suoni, con i suoni dei martelli, con i suoni delle incudini. In realtà sono incappato in un brano come questo, però il suo autore è un po' particolare perché si chiama Lou Reed, è un autore molto celebre per molte altre canzoni, e questo disco in particolare, che si chiama Metal Machine Music, è uscito dopo un suo disco di grandissimo successo, con la piccola differenza che è un disco nel quale non c'è nemmeno una parola. E la storia di questo libro secondo me è estremamente affascinante, perché da un lato è la reazione di Lou Reed al fatto di aver dovuto costruire un disco commerciale che gli era stato imposto dalla sua etichetta discografica, e quindi nel disco successivo decide di fare un disco suonato di chitarre, chitarre distorte, suoni che ricordano la musica industriale, antimelodico, difficilissimo da digerire a livello proprio musicale, antiarmonico, e lo fa uscire con una copertina che ricorda quella del disco precedente, tanto che ci sono polemiche in Inghilterra, anche nel resto del mondo, molte persone riportano il CD e il CD viene ristampato, questa è una cosa che a mio modo di vedere è geniale, e viene aggiunta una fascetta che dice l'album non è cantato, cioè, perché le persone andavano avvisate del fatto che non c'erano le parole all'interno dell'album. E allora questa trovata, questa idea, che io credo sia assolutamente underground, era una storia che meritava di essere raccontata alla radio. E allora quella che vi faccio ascoltare adesso, magari ne ascoltiamo un pezzo perché è veramente veramente complessa, è Metal Machine Music, parte 4. Bentornati alla poesia dei poveri, a questa puntata dedicata alla poesia underground. Il prossimo autore che ho scelto si chiama Dome Bulfaro. Credo sia un nome d'arte, a meno che non abbia dei genitori con una strana fantasia, ma credo sia un nome d'arte. La poesia che ho scelto, dopo aver detto chiaramente che la bellezza della poesia contemporanea che tocca le chiavi e le corde della contemporaneità, parla della madre, quindi una cosa assolutamente archetipica, e parla forse un po' anche del complesso di Edipo, perché poi chiaramente c'è una commistione. Come diceva Rondoni nell'introduzione, l'underground è composto da tantissime voci, ognuna diversa dall'altra, che sono accomunate più da una negazione di ciò che sta sopra che da una definizione di ciò che sono, per provare a descriverlo in poche parole. E allora questa poesia, che si chiama Truccarmi per capire i tratti nascosti di mia madre, è qualcosa che ha dei richiami all'archetipica di Jung e di Freud, ma anche al rapporto complesso che tutti noi ingeneriamo con i nostri genitori. Mi ricordo di aver letto da qualche parte questa bellissima definizione, cioè diventiamo adulti quando capiamo quali sono, che i nostri genitori non sono dei supereroi. La ritengo una cosa molto interessante. Se volete, il mio momento verità, anch'io l'ho capito a un certo punto quando ho saputo che mio padre ha votato un determinato partito politico alle elezioni. Adesso non posso dire quale, perché altrimenti questa puntata diventerebbe decisamente troppo politica, ma quando io ho saputo questa cosa ho avuto una specie di trauma, ma l'ho perdonato giustamente, anche perché insomma sembra una cosa abbastanza veniale, ma ho capito che mio padre era un uomo come me, che aveva le sue contraddizioni, i suoi limiti, i suoi difetti. Tra l'altro vi anticipo che sto preparando una puntata sui padri, sull'essere padre, e la faremo a breve. Visto che adesso è uscito l'argomento, quando lo sappiate che la sto preparando, sto lavorando a questo, a breve faremo questa puntata. E allora adesso vi leggo questa poesia che indaga questo strano rapporto dell'autore con sua madre. Truccarmi per capire i tratti nascosti di mia madre. Quello che una madre non può dire ai figli e svela ai fiori, mentre li innaffia. Capire se il tuo amore è ambidestro o quando ci prendi c'è fra noi un gemello prediletto. Voglio versare nel cuore tutta la calma dei fogli, depennare dalla faccia tutti quelli che si specchiano nel mio volto. Non avere mille occhi dietro la barba, per una volta essere lo sguardo in cui mi riconosco. È una poesia che racconta di un rapporto complesso, come spesso accade con i propri genitori, e del bisogno dello sguardo dell'altro. Io su questo argomento ho scritto anche la tesi di laurea, quindi non posso che non essere d'accordo con il poeta, cioè di quanto tutti noi abbiamo bisogno dello sguardo degli altri e di quanto perdere lo sguardo dell'altro significa perdere l'umanità, sia in noi stessi sia l'umanità che è raccolta negli altri. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone molto particolare, anche qui scoperta abbastanza casuale di un po' di tempo fa. Esiste questa pagina di YouTube che si chiama Kaboom, selezionano degli artisti, generalmente due, uno più legato al mondo della parola e uno più legato al mondo della musica, gli danno un titolo, 90 minuti di tempo, e loro in 90 minuti devono produrre una canzone. La cosa interessante è che nel video che poi viene prodotto, oltre a sentire la canzone, cioè il prodotto finale, c'è un estratto del procedimento creativo, e quindi è un modo per vedere come l'artista al lavoro con chitarra, matita e idee si confronta e sostanzialmente fa nascere l'opera d'arte. C'è su questo argomento un bellissimo connubio, che è quello che hanno fatto Zibba e Willy Peyote, entrambi torinesi. Il tema che gli era stato dato era proprio tua madre, e pur partendo con l'iniziale idea da rapper qual è Willy Peyote di fare una serie di insulti e improperi contro la madre di qualcuno, in realtà la canzone prende tutta un'altra direzione. È una canzone bellissima, secondo me. Adesso ve la facciamo ascoltare, ma se vi piace io vi consiglio di andarla a cercare su YouTube, perché lì potete vedere il video, quello più lungo, nel quale c'è anche tutto il procedimento creativo. Quindi quelli che ci ascoltiamo adesso sono Zibba e Willy Peyote con tua madre.
Io non volevo fare quella fine, svegliarmi presto tutte le mattine, il frigo nuovo, il mulino bianco, mai preso mutuo, col letto bianco, ci si fidava della pubblicità, villaggio turistico Jerry Calà, tua madre poi ti vuole a casa a cena, non si parla con la bocca piena. Se ti fa paura quanto il tempo scorre, se ti addormenti è meglio, perché io parlerò tutta la notte, perché poi sto meglio. E quando ti svegli scegli tu la strada, non ci pensare che comunque vada, avremmo fatto una vita diversa, senza una casa, una finestra. E non è colpa dei nostri genitori, non è una gara che ha fatto più errori, non è una gara che si fa più male.
Tu non pensare agli occhi di tua madre. Tu non pensare agli occhi di tua madre. Tu non pensare agli occhi di tua madre, che non volevi neanche somigliarla, e si specchiava in un pavimento pulito. E noi due penne non riusciamo a farla, e questo stage non è neanche retribuito, e questa casa non è un albergo, e quel divano non è un ripostiglio. Non so se sarei buono come padre, non sono stato buono come figlio. Se ti fa paura quanto il tempo scorre, se ti addormenti è meglio, perché io parlerò tutta la notte, ma parlo piano che se no ti sveglio.
Scegli tu la strada, non ci pensare che comunque vada, avremmo fatto una vita diversa, senza una casa, una finestra. Diamo la colpa ai nostri genitori, non è una gara che ha fatto più errori, non è una gara che si fa più male. Tu non pensare agli occhi di tua madre, tu non pensare agli occhi di tua madre, tu non pensare agli occhi di tua madre. Pensare agli occhi di tua madre.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia underground, tratta dal libro dell'editore Net Poesia, credo, facciamo un po' di promozione, che si chiama Poeti Italiani Underground, a cura di Davide Rondoni, Subway 2004-2006. La prossima poesia che vi leggo si chiama Chiedilo al 77 ed è stata, devo dire, una poesia che mi ha messo un po' in difficoltà, perché per interpretarla sono partito dal titolo. Il titolo è una soglia, uno dice no, quindi chissà cosa bisognerà chiedere al 77. Sarà una poesia che parla del 77, dei movimenti, dell'autonomia, e forse ne parla anche, ma poi questo testo non mi quadrava, non ne trovavo la quadratura, che poi magari non l'ho trovata lo stesso, e nemmeno dopo averlo analizzato ed essere arrivato ad un'idea che è la mia idea in questo momento del testo. Poi ho scoperto, in realtà, perché ci sono dei riferimenti a delle bombe, e ci stava con il 77, perché insomma è stato un periodo di attentati di vario tipo, di varia natura, con i movimenti per l'autonomia. Ma poi sono andato a vedere che in realtà nel 2005, credo, o comunque all'interno del biennio 2004-2006 nel quale è ambientato il libro, ci sono stati gli attentati alla metropolitana di Londra, che sono stati tra i primissimi di quelli importanti e potenti nel cuore delle città dopo l'11 settembre. E io credo che questa poesia racconti proprio di quegli attentati, e il fatto di parlare di quell'argomento nella metropolitana sicuramente era interessante. La cosa che mi colpisce del testo è che in realtà non è chiara la sua posizione, non è un testo morale, è un testo che dà degli spunti, delle immagini, e che sospende in parte il giudizio, a mio modo di vedere, se l'ho capito bene. E allora questo Chiedilo al 77 forse è proprio questo, cioè prova a capire cosa c'è dietro gli attentati, cosa c'è dietro questi movimenti, piuttosto che una condanna sterile che non permette la reale crescita, la reale comprensione del problema. Io l'ho interpretata così. Poi se Luca Maino o Maino, che l'ha scritta, ci vuole scrivere e spiegarcela, se non l'abbiamo capita, a noi come sempre fa molto piacere. Poi magari lo chiamiamo e ci facciamo una bella puntata in diretta al telefono. Adesso vi facciamo ascoltare Chiedilo al 77. Indesiderabile, inizia ad appoggiare un piede là dove nessuno l'ha mai posto. La sua bocca argomenta senza freni di ciò per cui si viene ammazzati. La linea rossa è uno scherzo oltrepassarla, indisturbato e naturale. Stringe nella mano una valigia di conseguenze. Stringe nella mano la sua valigia di conseguenze. È il solo a scegliere. Sarà un giro di ruota a stabilire il motivo per cui morire. Uno vale l'altro, ma tutti insieme non ne fanno mezzo. Ci si abitua a tutto, anche alla morte. Non ve ne siete accorti? Ma avete visto chi affolla quel panificio e quanti faticano a stare in piedi in metropolitana? Non vi siete mai chiesti perché si ha bisogno di maniglie, corrimano, braccioli? Tutto è fatto per non cadere. Una guerra inutile e costante contro l'equilibrio. Aggrappati, arrenditi. Invece lui va, deciso e incurante, odioso e detestabile, bello e reazionario, proprio quando tutti si sono già fermati. Ci sono molti spunti interessanti all'interno di questo testo, alcune riflessioni anche filosofiche, tra quelle che io ho colto e sono, diciamo, sicuro con un 99% di sicurezza, c'è sicuramente quella al vivere come trattenuto morire, di matrice schopenhaueriana, se non sbaglio, e legata al respirare come trattenuto morire, camminare come trattenuto cadere. C'è proprio un pezzettino della filosofia di questo autore che racconta di questo tipo di nichilismo, cioè l'idea del vivere come negazione della morte e non come volontà di vivere. È un discorso complicato, ma noi non facciamo filosofia. Quando la faremo chiameremo qui persone ben più abili di me. Ma mi piaceva questo riferimento e soprattutto quest'idea che i luoghi, le metropolitane, siano piene di appigli per non cadere, ma che tutto questo equilibrio possa essere rotto dalla scelta di un singolo che porta la sua valigia di conseguenze, perché è lui a scegliere, lui è l'unico che sceglie e che ha possibilità di fermarsi. Gli altri non possono, gli altri non hanno questa facoltà, sono vittime, in tutta l'accezione del termine, della scelta di qualcuno che è odioso e detestabile, bello e reazionario, deciso e incurante, e che prosegue in questa idea. E allora chissà che cosa dovremmo chiedere al 77. Rimaniamo con questo interrogativo aperto, anche perché veramente avrei piacere di sapere qual è la versione dei fatti dell'autore, che magari proveremo a contattare, chi lo sa, a questa poesia enigmatica, ma che mi è piaciuta molto anche nella costruzione poetica. Ho deciso di abbinare un brano di Bruno Arisas dal suo ultimo album. È un brano che secondo me era interessante perché ci spinge a ragionare sul senso delle parole e provare a guardare tutto sempre anche da un'altra angolazione. Quindi quello che ci ascoltiamo adesso è L'uomo nero di Bruno Arisas.
Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano allora, olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no, e invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita, casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo, solo se carne di razza italiana. Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello, quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col chiavistello. Quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica lurida storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata la primavera, invece no, e invece no. Tu.
passeggiata, che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesima mano, seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli, invece no. E invece no. Pensavo che fosse tutta una passeggiata e che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesimo amaro, seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli, e invece no. E invece no.
Bentornati alla poesia dei poveri, a questa puntata dedicata alla poesia underground. Stiamo arrivando verso la fine della puntata, questo è il penultimo blocco. Per questo blocco ho deciso di leggervi una poesia di un autore che si chiama Nemo, con la N grande e la M grande. Presumo essere un nome d'arte, non ne sono certo, diciamo che la descrizione in fondo al libro che dice che nasce artisticamente a Milano nel 1998 mi fa propendere per questa idea. È una poesia che si chiama Generazionale, che a me ha ricordato molto il modo di costruire la poesia della Beat Generation, con la sovrapposizione paratattica di una serie di immagini. Ho usato sovrapposizione paratattica esclusivamente per darmi un tono, lo dico, lo ammetto candidamente davanti a voi che siete un po' il mio confessionale. La poesia racconta della generazione che siamo, della generazione che viviamo in questo momento. Perché la cosa bella di questo libro è che apre uno spaccato di poesia quotidiana, di poesia che racconta noi, perché è stata scritta tra il 2004 e il 2006. E allora adesso vi leggo questo Generazionale, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Vi dirò senza vergogna quanto segue. Siamo come sottomarini nucleari in disarmo, nascosti nei porti del Baltico. Meteore luccicanti rimbalzate fuori nell'orbita siderale di un sasso. Rasoi usa e getta per facce da cazzo. Sedie a dondolo di un ufficio in alluminio. Le matite rosse, le rose blu. Siamo come la dea Kali che si innamora di Frankenstein, come il calcolo inventato di un pomeriggio a chiacchierare. Siamo il sangue scottato, livido, l'ultima corvée, apparato digerente come calce viva per riscaldare alibi e infermità per quelli da vetrina. Siamo il carbone del tempo, delle mezze giornate andate e di quelle da far andare. Siamo vedove egizie, quasi babilonesi, spose animali, quasi primitive. L'esattezza dei casche alla balera, guerre civili di bicchieri e bottiglie, sogno di un cortile, raccoglitori di ossa, punteggiatura a mezzo servizio. La mente orticaia, rovo di mare, merlo, siamo il dolore che vi manda, alberature multiple, vascelli fantasma, brigantini di ferro nell'orizzonte australe, la canzone sghemba, nanna oh yeah, guardie ubriache e ballerine di un castello vuoto in cima al monte, una gloria tra i muri nelle stanze, il silenzio e il suo opposto, allora io dico vai Taribo, mangiali tu. Mangiali tutti, Taribo. Allora, partiamo da una grande domanda. Io chi sia Taribo, sinceramente, non lo so. L'unica idea che mi sono fatto nella mia mente malata, però anche qui, se Nemo ci ascolta come il pesciolino, ti prego, vienci in soccorso e dacci la soluzione, è Taribo West, perché sono gli anni in cui Taribo West, che aveva una reputazione particolare, credo militasse nell'Internazionale FC Football Club, però mi potrei sbagliare. La poesia è interessantissima perché per ogni immagine in realtà potremmo soffermarci e andarla ad analizzare. Mi piace molto anche l'utilizzo dei suoni gutturali, che adesso è risalito alla ribalta grazie ad un autore che ho deciso di non nominare mai perché non voglio fare pubblicità, ma avete capito di chi sto parlando, e questo accostamento di immagini una attaccata all'altra, dal quale emerge sostanzialmente una cosa, cioè un grande senso di precarietà, perché i giovani sono sempre stati precari, chi è giovane è precario, perché è in evoluzione, è in fermento, e la nostra è una generazione che ha fatto dell'instabilità il proprio modo di vivere. Poi il problema è che forse noi viviamo una generazione che continua anche ad essere instabile anche dopo una certa età, non per colpa nostra ma per colpa di un sistema e di una società che un pochino ci penalizza. Dovendo parlare di giovani, non potevo che non scegliere un testo hip hop, però ho scelto un testo particolare perché c'è un rapper milanese, mio coetaneo tra l'altro, perché anche lui è del 1986, salito alla ribalta da giovanissimo con Dentro la scatola, che è una canzone che abbiamo canticchiato tutti prima o poi. Questo rapper si chiama Mondo Marcio, perlomeno questo è il suo nome d'arte, perché credo si chiami Marcello se non ricordo male, e quella che vi faccio ascoltare adesso è Generazione X.
Come se questo potrebbe andare bene per un servizio sul cignolo? Questa è una nuova generazione, guarda qua!
La mia è una generazione X, 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 la mia è una generazione X.
Dicono che i giovani non hanno cuore, io ti dico che mio padre non mi ha mai dato amore, e provo la strada di nuovo, sbaglio direzione, ma dimmi, sono io o tutta la mia generazione? Ci hanno buttati in questo mondo come cavi, e con uno schermo al plasma al posto di un padre, se potessi ti restituirei il suo sangue. Cosa credevi, che non sarei mai diventato grande? Poche risposte, tante domande, andare a scuola non è mai stato interessante, volevo fare i miei soldi in fretta, e mamma non aveva più fondi nella borsetta, ecco perché ho messo giù un libro, ho preso una panetta, e se pensi che sia tutto qui, uomo aspetta. La ricetta è vita dura, hanno buttato dei nonati nella spazzatura.
La mia è una generazione X, 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 la mia è una generazione X.
L'educazione non mi serve un diploma, la mia generazione è nella canna di una pistola. Questi papà si nascondono sotto le lenzuola, piuttosto che crescere i figli e mandarli a scuola. L'annata 86 è stata tragica, prova a sistemarla, hai una bacchetta magica? Per il mondo sei un poco di buono, ti trovi a fare un lavoro, sei un uomo. Sei sputati dritti nel nulla, tutti i sogni di mamma sono rimasti nella culla. Poche aspettative, quali amicizie, stavo coi miei fra per scroccare le sfide. Papà mi consigliava l'università, e io sognavo solo la celebrità. Pensa poi la verità, questo mondo ci ha illuso, ventenne su due è solo e confuso. Lascia che ti spieghi con calma, non è un'infanzia dietro, ormai è la barba. Le statistiche parlano chiaro, c'è un buon motivo se tutti questi marci ti guardano male.
La mia è una generazione X, 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 la mia è una generazione X.
Quanti volevano diventare una stella, e quanti sono finiti da McDonald's a fare Big Mac o cucinare una frittella. Io ringrazio la mia buona stella, sto firmando autografi e non so come. Sono la pecora nera della mia generazione, senza una famiglia, senza un'educazione, ma posso comprare la tua un visore. Ho fatto questo soldo in faccia a ogni professore, che mi aveva predetto un futuro da muratore. Mi sono divertito a giocare al predicatore, ora per ogni giorno che ho perso due beni di valore. Qualcuno mi può dare un consiglio? Sono pieno di scheletri dentro il mio ripostiglio, mi hanno buttato al mondo come un coniglio. Figurati se saprei come crescere mio figlio.
La mia è una generazione X, 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 la mia è una generazione X
Bentornati alla poesia dei poveri, a questo ultimo blocco dedicato alla poesia underground. Ho lasciato per ultima la poesia che mi ha colpito di più, che a me personalmente è piaciuta di più di questa raccolta, che si chiama Per risponderti. È una poesia molto interessante perché attraverso l'utilizzo di un paio di immagini molto potenti a livello poetico evoca un grande dubbio esistenziale e apre uno scenario finale, a mio modo di vedere, molto interessante. È una poesia che parla di sofferenza, che parla di ingiustizie, di male del mondo e soprattutto che parla di difficoltà di dividere, di diciamo distinguere tra ciò che è buono e ciò che è cattivo, cioè tra bene e male. Poiché esiste un modo di vedere le cose che è quello corretto, ma poi esiste anche la realtà, che è fatta di tante sfumature, che è fatta di cose complesse. Ecco, adesso sono arrivato all'ultimo blocco e mi sto incacciando alla grande, ma andiamo avanti così, perché la poesia si chiama Per risponderti. E a quale domanda debba rispondere la poetessa, se non mi sbaglio è una donna, adesso controllo, sì, si chiama Katia Sebastiani, citiamo anche lei perché il suo testo è veramente bellissimo a mio modo di vedere. La poetessa scrive questo testo, che è Per risponderti. Adesso lo leggiamo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Non c'è riparazione al male del mondo. Come quei due vitelli legati per il muso sull'autocarro lungo la circonvallazione. E intanto piove e i loro occhi smarriti nel traffico si attaccano qui dentro. Non c'è riparazione a tutto questo male e stamani sono venuti a sigillare il contatore. Non gira più, non gira. E penso a quella gente vicina al buio, al freddo. Per risponderti, non c'è riparazione al male e per essere coerenti dovremmo smetterla coi punti esclamativi, cancellare anche le ultime parole, perché i vitelli di ieri sono carne di cui mi nutro, di cui ti nutri, perché paghiamo puntuali tutte le nostre bollette e stasera avremo luce elettrica e calore. Qual è il senso profondo di questa poesia, perlomeno nella mia interpretazione? Che la realtà è complessa e sfumata, che c'è un primo livello che è quello del male, con cui dobbiamo però convivere, perché non c'è giustificazione al male nel mondo, perché la violenza che si fa nei confronti degli animali è quella che ci permette la sopravvivenza, è quella che ci permette la nutrizione, perché le cose sono sempre molto più complicate di quello che sembrano. E allora l'abbinamento musicale che ho deciso di fare è proprio legato a questo argomento. Ma prima di lanciare l'ultima canzone, come sempre, vi volevo ringraziare per averci ascoltato, vi volevo ricordare che la poesia dei poveri va in onda il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che potete riascoltare le puntate, questa e le vecchie puntate, in podcast sul sito diocesisegnigallia.eu / la poesia dei poveri, cioè all'interno della rubrica la poesia dei poveri. Tra l'altro ringraziamo i ragazzi dell'alternanza scuola lavoro che ci stanno dando una grandissima mano nel risistemare tutto il pregresso, cioè tutte quelle che erano le vecchie puntate che per un po', diciamo, sono state lì ma senza una descrizione precisa, quindi a breve avremo un sito perfettamente funzionante nel quale si potranno fare anche ricerche per tema e per autore, che è quello a cui vogliamo arrivare, in modo che ognuno possa magari andare ad ascoltare proprio quelle cose che lo interessano o lo incuriosiscono di più. L'alternanza tra l'altro è un punto forte della radio, Antonio che è qui con me a registrare ci spende tanto tempo e i ragazzi insomma poi danno tante soddisfazioni perché dimostrano di poter fare anche se non hanno mai fatto. Ritornando a bomba sull'argomento e lanciando l'ultima canzone, mi sono imbattuto nella Malegria di Manu Chao, che è una canzone che ho cantato miliardi di volte senza in realtà comprenderne fino in fondo il testo. Poi ho trovato la definizione che Manu Chao dà di malegria. Che cos'è la malegria? È una sensazione dolce e amara, è l'allegria e la malinconia insieme. Tutto sembra andare bene, ma non come vorremmo. È ad esempio la sensazione che si prova quando muore una persona cara a noi che però stava soffrendo molto. Perché, come dice questa poesia, la realtà è molto più complessa di quello che sembra e molto spesso non c'è una spiegazione razionale. E allora ci salutiamo con la malegria.
Por la calle del desengaño esta mañana yo pasé con malegría otra vez. La malegría borraché dentro un vasito de Jerez. Cuando tú me hablas, cuando tú me hablas,
la calle del desengaño. Esta mañana yo pasé con alegría otra vez. Por la calle del desengaño, la malegría emborraché dentro un vasito de Jerez. Alíviame María, alíviame, dame otro beso de Jerez. Mañana te lo pagaré.